Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti nella rubrica dedicata alla nostra città. Bentrovati da Eliana Astorri, in studio come sempre Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, bentrovata.
Bentrovata Eliana e bentrovati ai nostri ascoltatori.
È l'anniversario dell'inaugurazione della nuova manifattura del tabacco da parte di Papa Pio IX, inaugurazione che avvenne a febbraio del 1865. Qual è l'origine di questa pianta e come arrivò da noi il tabacco?
Dunque, il tabacco è venuto ovviamente dopo la scoperta dell'America. Colombo ci dice, dopo il suo sbarco il 12 ottobre del 1492, che numerosi uomini e donne che stavano lì, che lui aveva incontrato, avevano in mano un carbone ardente costituito da foglie di buon odore. Erano foglie secche, avvolte in una larga foglia anch'essa secca. Erano simili a piccoli moschetti e a un'estremità erano accese, all'altra la gente succhiava bevendo il fumo. Quella gente chiamava questi piccoli moschetti tabacos, ricavati dalle piante di coiba. Allora, qui siamo appunto all'inizio, al primo incontro degli europei con questo tabacco, che all'inizio sembrava veramente fosse una pianta medicamentosa, e ci fu la diffusione enorme che ebbe in Europa è dovuta proprio al fatto di crederla un'erba che facesse bene alla salute. Subito i marinai europei usarono il tabacco in modo abbastanza immediato, e nel 1527 il vescovo Bartolomé de las Casas rimproverava ai residenti spagnoli che stavano appunto nell'America centrale di fumare troppo e quindi di cercare di diminuire il fumo, ma la risposta fu che non era possibile perché si erano abituati. E questo è il primo momento, siamo 1527, in cui ci rendiamo conto che il tabacco dà assuefazione. Allora nel 1558 il Portogallo è il primo ad avere il tabacco, e nel 1560 l'ambasciatore francese che stava presso la corte portoghese, che si chiamava, guarda un po', Jean Nicot de Villemain,
da cui appunto
nicotina difatti, dice e è convinto anzi proprio che questa pianta abbia delle virtù medicinali, e quindi addirittura promuove la coltivazione della pianta, l'importazione ovviamente dalle colonie.
Ma ne aveva anche in piccola parte? Lui ha degli effetti benefici?
Sicuramente qualche effetto benefico l'aveva, però oggi che sappiamo abbastanza tanto sul fumo, bisognerebbe sicuramente usarlo come viene usato poi in farmacia, farmacologia, per estrarre la parte buona, ma certo il tabacco sicuramente fa male, anche perché ricordiamoci che oggi noi fumiamo in una situazione di inquinamento pazzesca. Quindi non è solo il fumo, è tutto quello che abbiamo anche intorno che aggrava la situazione del fumo sicuramente.
Ma anche allora a un certo punto capiscono
che faceva
il fumo
male. Però addirittura pensate che veniva usato, difatti Nicot de Villemain dice alla regina di Francia, Caterina dei Medici, di usarlo perché lei era affetta da emicranie, e a un certo punto la chiamarono addirittura l'erba catarina, perché tanto ne usava la regina e ne faceva fare uso agli altri. Comunque da allora la pianta fu, dal punto di vista botanico, fu conosciuta come Nicotiniana tabacum, quindi tutti e due i nomi. Arriva a Roma e in Italia, ma prima a Roma, grazie al cardinal Prospero di Santa Croce, che era appunto nunzio pontificio a Lisbona prima e a Parigi dopo. Siamo nel 1579. Questo cardinale porta il tabacco a Roma e lo fa conoscere anche al pontefice, diciamo lo diffonde, e questa diffusione farà molto bene soprattutto a quelle che erano le tasche della famiglia di Santa Croce, che erano praticamente messi maluccio. Invece grazie a questa importazione del tabacco risollevarono le loro sorti economiche. Questa è una piccola chiosa che va detta, perché chiaramente da questo capiamo che il tabacco era anche un lusso, non tutti potevano avvicinarsi al tabacco perché le tasse erano abbastanza alte.
Lo è ancora anche oggi.
Anche oggi, perché veniva poi importato. Oggi noi ce ne abbiamo di tabacco, perché sulle sigarette poi sono state messe per anni tasse tasse di tutto, come sulla benzina, diciamo, no? Però veniva importato allora, finché appunto il pontefice, avuti i semi, li affida ai monaci dei vari ordini religiosi e addirittura li fa proprio coltivare, e quindi cominciano a essere usati soprattutto questi.
Quindi un clima buono anche questo italiano?
Sì, beh, noi ci abbiamo tantissimi ancora oggi il tabacco, e quasi tutte le regioni c'ha il tabacco, e è detta erba santa o erba Santa Croce, perché appunto era il prospero Santa Croce che la porta a Roma, e chi vendeva il tabacco, i tabaccai a lungo tempo hanno avuto come simbolo fuori una croce bianca, che era proprio il simbolo dello stemma dei Santa Croce.
Poi è diventata una T,
si è alzato il braccio della croce, il braccio stretto, e questa erba quindi, dicevamo, si è diffusa rapidamente. Qualche papa la vietò, qualche altro invece la lasciò, furono brevi parentesi che andava e veniva, insomma. Sappiamo da Castore Durante che nel 1585 il tabacco serviva a risolvere, a stergere, et confortare ed ancora consolidare, quindi di tutto un po', faceva bene un po' a tutti. E come era usato il tabacco? Il tabacco moltissimo, abbiamo visto, sappiamo anche dalle tabacchiere che ci sono pervenute, perché era una specie di gioielli che gli uomini poi avevano, perché gli uomini i gioielli li usavano, anche gli anelli, però sicuramente la tabacchiera diventa anche un gioiello da portare appresso. Benedetto Stella nel 1669 dice che serviva molto a liberare il naso con questi starnuti fortissimi che provocava, quindi era liberatorio, e quindi era un tabacco da fiuto quello che si usava, forse tantissimo, si usava molto di più il tabacco da fiuto, e la presa di tabacco era addirittura considerata un atto di amicizia, in fondo uno apriva la tabacchiera e quello con le mani prendeva il tabacco.
Quindi favoriva anche le relazioni sociali.
Sì, addirittura era vista come un atto di democrazia, perché veniva offerta ai poveri che chiedevano l'elemosina, invece di dargli l'elemosina danno la presa di tabacco.
Come oggi si dà una sigaretta quando te la chiedono per strada.
Esatto, e quindi era usata come atto di democrazia, perché in fondo chi chiedeva l'elemosina era un ceto inferiore considerato, no? Però che succede? Che molti di questi avevano due tabacchiere, una per se stessi e l'altra da offrire, quanto avevamo detto sopra, insomma, no? Perché c'è sempre quello che è un po' fissato con l'igiene, diciamo, e quindi addirittura il servitore poteva usare della tabacchiera del proprio padrone, quindi veramente democrazia apertissima, siamo nella seconda metà del 1600, no? Però nel 1655 questo tabacco è talmente diffuso e talmente se ne compra che il Papa Alessandro VII Chigi, Non ci dimentichiamo che è il Papa che ha fatto venire Cristina di Svezia a Roma, un grande diplomatico, veramente un uomo di acutezza incredibile, capisce che dal tabacco si possono risolvere anche dei problemi economici per le casse dello Stato e istituisce la privativa, ossia il monopolio. E quindi forse è la prima al mondo, pensate, perché da quello che si sa penso che sia proprio la prima al mondo che viene fatta. E quindi è un'attività che per scopi di lucro praticamente. 1758, quindi un secolo dopo, Benedetto XIV Lambertini, il famoso papa che veramente era molto aperto, il papa bolognese, no? Abolì la privativa, perché lui fumava tantissimo e disse l'abolisco per essere cosa malfatta, gravare di fisco un piacere non riprovevole, tutto solo
anche questo
fa.
Democratico.
Esatto, e quindi leviamo la privativa. Sappiamo appunto che i tabaccari che vendevano il tabacco o da fiuto o lavorato erano assommati insieme agli acquavitari, perché tutte e due venivano venduti nella stessa bottega, quindi si beveva e si fumava.
E Belli, d'accordo con la nocività del tabacco, scrive un sonetto dal titolo Er fuma, che vuol dire il fumare,
e si rivolge a questo amico che fumava tantissimo. Sappiamo che il fumo, chi fuma tanto, difatti è anche un colorito, la carnagione non è così fresca, non è un po' grigiastra, diciamo, no? Qui addirittura giallina, dice. Ma che te fumi? Di, sia maledetto, hai la faccia color de Montemario. Ecco, dico giallina perché Montemario ha una malta gialla, no? Tienghi, te dico, certe coste in petto da mettere per mostra in sur carvario. Pesi 4 once a meno d'un canario, un canario sarebbe un canarino, e non hai carne da abbastanza un guazzetto, sia per fare un sughetto con la carne, e tutto il santo giorno col sigario, sarebbe il sigaro ovviamente, da qua a notarsi insino che entra a letto, senza contacca a te con sto porcile, te puzzano davvero sino li peli, vuoi finirli tu giorni in marzottile?
Marzottile?
Tisi. Quindi era una malattia
al
dei
mal
polmoni,
sottile.
No? Mal sottile, mal sottile, no? Mal sottile sarebbe la tisi.
E quindi è vero che non hai carne da bastare. Un guazzetto praticamente vuol dire che chi
subito
fumava era magro, diventava
certo,
magro.
Diventava molto magro perché poi ovviamente qui tante cose non si sapevano, però sicuramente anche lì si vede chi fumava tanto. E poi è vero che chi fuma tanto ha anche i capelli che gli odorano di fumo, perché chiaramente la traspirazione del corpo avviene anche lì.
Allora, dove stava questa manifattura?
Dunque, la manifattura che viene aperta da Pio IX, ovviamente il 27 febbraio, era prima dislocata in varie parti della città. Magnanapoli, poi dalle Magnanapoli andiamo alle Convertite, dove si faceva il tabacco da fiuto, e poi a Santa Pollonia, siamo nel 1820, dove c'erano le sigaraie. Le sigaraie di Santa Pollonia erano tutte rigorosamente di Trastevere. E per andare al lavoro passavano per il vicolo del Moro, oggi si chiama Via del Moro, non più vicolo, anche se quasi tutti i romani lo chiamano vicolo del Moro. E questa consuetudine faceva dire alle persone che vedevano passare queste sigaraie: per vicolo del Moro, che c'è Ermele, c'è lo passaggio delle sigarare che se ne vanno con l'amato bene. Quindi loro facevano su e giù praticamente per questa strada. Arriviamo al 1839, dove nell'ospedale, nel locale dell'ospedale di Santa Maria dell'Orto, c'erano i tabacchi greggi e i sigari leggeri, finché nel 1858 al San Michele, l'ospizio del San Michele, dove abbiamo già detto c'erano la razzeria, c'erano tante cose diciamo importanti, si mette anche a un certo punto la lavorazione dei sigari scelti Virginia, che erano detti sigari forti, e l'amministrazione di questa manifattura. Arriviamo al 1866, quando la tariffa della vendita dei tabacchi viene convertita dagli scudi in lire, perché Pio IX accetta come moneta dello Stato pontificio proprio la lira, e quindi anche ovviamente il tabacco viene pagato in lire. Intanto arriviamo appunto al monopolio che nel 1928 prenderà sotto di sé non solo il tabacco ma anche il sale, e ci sarà il Ministero delle Finanze. Oggi il monopolio non c'è più, perché viene affidata la pianta a privati, e poi c'è una tassa, ma è diverso, insomma, non è tutta la produzione che è sotto lo Stato. Manifattura tabacchi occupa quindi questa parte dietro Santa Maria dell'Orto. Siamo 1861, viene comprato da Santa Maria dell'Orto proprio il terreno, e da San Pasquale di Bailon, e quindi vengono costruite il primo edificio, diciamo, dall'architetto Sarti. Sulla trabeazione della facciata si legge Pio IX, sommo pontefice, costruì dalle fondamenta la fabbrica dei tabacchi nel 1863. Pio IX visitò la manifattura nel 1869, entra il numero 12, c'è un portone molto piccolo, subito fa una critica, e poi Pio IX era molto attento. Adesso che sono entrato dalla finestra, fatemi vedere dove sta la porta, dice, no?
Perché per quanto era piccola?
Tanto era piccola che addirittura non riuscivano a scaricare, per cui che cosa si fa? Si buttano giù delle case e si apre una piazza che è quella che oggi noi chiamiamo Piazza Mastai, dove appunto si entra poi la manifattura tabacchi. Sì, perché finalmente potevano scaricare, perché le strade in quella parte di Trastevere sono tutte molto strette, no? E quindi scaricavano in Via della Luce, poi quindi hanno comprato, c'erano degli orti lì davanti e delle casette, quindi hanno buttato giù tutto, hanno rasato tutto quanto, e quindi oggi c'è la piazza che noi conosciamo bene.
Com'era strutturato il nuovo edificio?
Dunque, il nuovo edificio era, ovviamente ogni piano aveva la fase di lavorazione particolare. Nei sotterranei e al pian terreno c'era appunto l'asciugatura delle foglie, la residenza del custode, il parlatorio, lo spogliatoio e, pensate, una stanza dove le donne potevano allattare i bambini. Ovviamente non c'era il periodo di maternità. Ma siccome sappiamo, poi vedremo, che le donne erano molto legate alla lavorazione del tabacco, per non far perdere né il lavoro, perché la donna che aveva il bambino e andava a casa non tornava più, aveva perso il posto di lavoro, quindi chiaramente queste donne potevano però allattare il bambino nell'interno della fabbrica, fra virgolette, diciamo. E quindi poi c'era la stamperia, gli uffici per gli impiegati, eccetera eccetera. Nel braccio sinistro della fabbrica c'erano i magazzini dove venivano messi i tabacchi grezzi e semigrezzi, con i laboratori dell'apprestamento e dell'approntamento, ossia era la fase in cui venivano separate, arrivavano le foglie e venivano separate quelle buone da quelle cattive. Poi appunto si cercavano le foglie per i sigari, e c'erano varie fontane che erano alimentate dall'acqua del Gianicolo, della fontana dell'Acqua Paola, no? E poi c'erano altri laboratori. Al primo piano c'erano magazzini, direzione, eccetera, eccetera, e le stufe con le terrazze per l'essiccazione dei sigari. e poi c'erano i laboratori dove si confezionavano. Al secondo piano c'erano 200 lavoratrici. Sentite che parlo sempre al femminile, perché era proprio una caratteristica delle donne lavorare il tabacco. Al terzo piano c'erano gli essiccatori per le foglie e anche per i prodotti.
Ed è vero che le donne si ammalavano per il lavoro in questa manifattura?
Dunque, il Ministero delle Finanze
pur non fumando, ma solo...
Però lavoravano chiaramente le foglie che emanavano degli odori che erano particolarmente forti. Allora, il Ministero delle Finanze fece tantissime inchieste. Alla fine dicevano che non era possibile che le donne si ammalassero per questo motivo e dicevano che invece si ammalavano perché vivevano in luoghi malsani. Calcolate che qui parliamo di gente che sicuramente non era di un ceto abbiente, quindi... si accontentavano anche di vivere in posti malsani. Quando si dice malsano a Roma, in genere sono tutti quanti vicino al fiume, perché il fiume a Roma faceva fuori, come si suol dire, ossia strabordava. E quindi chiaramente quando andava sotto la casa, queste case, pensate all'umidità che c'era in queste case. Ecco poi perché tante volte abbiamo parlato della gente che stava nei vicoli, che parlava in mezzo alla strada, perché almeno aveva l'aria che circolava un pochino di più. Allora, forti di questo fatto, il tabacco non c'entra niente, ma invece si è visto che c'era una morbilità, cioè molti morbi, molte malattie e mortalità altissima tra tutte le donne che lavoravano il tabacco. Non solo, ma c'erano anche episodi abortivi. Quindi questo tabacco, anche non fumato, perché chiaramente era vietato fumare, perché sennò...
Certo.
Come facevano a lavorare. Non solo, ma ricordatevi che il lavoro era cottimo, per cui chiaramente queste donne più erano veloci... e più guadagnavano, quindi si sa che riuscivano a fare 100 sigari al giorno. Quando sono entrati i macchinari, in un'ora si fanno 1200 sigarette, poi si facevano, no? Quindi adesso è ancora più veloce la cosa. Però i lavori erano tanti, perché oltre all'approntamento c'era lo spulardamento, scusate, cioè la selezione delle foglie, una alla volta, e poi la pulizia delle foglie fatta con le mani, quindi anche nelle mani gli entrava il tabacco. Difatti avevano le mani giallastre queste donne che lavoravano nella manifattura. Poi venivano lavate, costolate, cioè tolte dalla costa in mezzo della foglia, e poi quindi confezionate in sigari o sigarette, a seconda di quello che era. Comunque erano tutte donne. C'erano 62 lavoranti giornaliere e 508 permanenti di sigaraie, pensate. Poi delle cifre che potrebbero darci un'idea di quanto si fumasse allora. Nel 1850 furono venduti 2 milioni e mezzo di libbre di tabacco, oltre a 6 libbre concesse ai membri degli ordini dei mendicanti. Nel 1853 a Roma furono venduti 50 milioni di sigari. Quindi, certo, la popolazione non era quella di oggi, quindi fate anche
un'enormità.
Sì, è una cosa abbastanza... era un lusso il fumo, però chi se lo poteva permettere evidentemente fumava tanto pure.
E negli anni 50 la manifattura fu trasferita?
Alla Garbatella, e quindi non c'è più. Furono demolite le ali laterali di quella vecchia manifattura tabacchi, fu costruito il nuovo edificio, che purtroppo peraltro è stato anche un po' pesante come costruzione, perché se noi veniamo da via delle Santa Maria dell'Orto, la facciata della chiesa è veramente stata schiacciata da questa struttura enorme in acciaio e vetro, che insomma non è che sia proprio bellissima, diciamo. La cosa bella invece è che entrando c'è un bellissimo mosaico moderno, diciamo, di Giovanni Hainal, che parla proprio delle varie fasi della manifattura tabacchi, e questo è interessante. Il tabaccaio, quindi ci rimane di vedere un attimo la figura di questo
tabaccaio,
venditore,
il tabaccaro, sale, i fiammiferi, facciamo un giretto.
Un giretto in questa bottega così particolare, che noi oggi abbiamo detto tabaccaio in italiano, ma Roma è il tabaccaro, insomma non è che dobbiamo andare molto lontano. Abbiamo detto sigari, ma anche sigaretti, quelli più piccoli, sigarette, sciolto per le pipe e sciolto per il fiuto. Oggi non si usa più il tabacco da fiuto, ma si usava moltissimo. Non solo da fiuto, scusate, mi sono dimenticata di dirvi che si masticava pure. Oggi abbiamo la gomma americana, allora c'era il tabacco, no? che si usava. E insieme al tabacco, abbiamo detto prima, la privativa fu allargata al sale, no? Poi poteva vendere anche i francobolli e i fiammiferi. Questi erano i quattro, oltre all'acquavite, che poi però sparì, questi erano i quattro le cose che trovavamo dalla bottega del tabaccaro. E il banco di vendita era di pietra bianca. Su questo c'era un piccolo strumento, tipo una ghigliottina, in cui il cliente poteva scapitozzare praticamente il sigaro e poi poterlo fumare, perché addirittura spesso attaccato alla parete il tabaccaio teneva una fiammella sempre accesa, in modo che chi andava a comprare, e qui ci fa capire il costo del tabacco e di quanto venisse fatto col tabacco, perché si comprava anche un sigaro o una sigaretta, e quindi si accendeva e lì era il godimento immediato, no, per i clienti. Poi c'era il sale stava sempre sciolto, non aveva il pacchetto come abbiamo oggi noi, questo si parla del 1914, c'era un sacco di tela pieno di sale e il cliente prendeva quanto ne voleva, il tabaccaio metteva su una bilancia d'ago, era due coppe, una del sale e una con i pesi, e quindi poi pagava quanto ne aveva preso. Poi c'erano i fiammiferi erano i cerini fatti di carta e cera, la capocchia era infiammabile allo sfregamento, oppure i prosperi sono quelli che a Roma sono sempre stati usati di più, legno a testa solforosa, si sfregava anche spesso dietro ai pantaloni, perché i pantaloni erano duri, poi non parliamo dei jeans, no? Oggi sarebbe molto facile. E c'era un odore di zolfo terribile che veramente dava anche fastidio alla respirazione. Sulle scatole dei cerini, quelli di cera e carta, all'inizio del 1900 c'erano delle scene sopra, che potevano essere scene d'amore, di gelosia, di passione, di storia, addirittura prese scene dai melodrammi, quindi diciamo era anche un po' una specie di mass media, perché diffondeva
un mezzo
anche
di comunicazione.
Esatto. E questi cartoncini venivano ritagliati dalla scatola, venivano raccolti, i ragazzini ci giocavano a sottomuro e vinceva chi riusciva a lanciare la cartina più vicina all'angolo del suolo con il muro che aveva di fronte, questo era il sottomuro. Dopo qualche anno, da questo si passa al collezionismo addirittura, ci si fanno gli album a tema, quindi tutte le opere liriche, tutta la storia, tutte le scene d'amore. E andando a Porta Portese, ancora oggi,
si trovano,
qualche album si trova ancora, sì. E quindi questa insomma è la storia, diciamo, del tabacco, sigaraie, che sono quelle che forse hanno pagato il prezzo più alto per questa vizio, diciamo, che è stato così nazionalizzato, perché in fondo poi tutti fumavano. E veramente queste donne, nel silenzio della storia, quante volte abbiamo detto che la storia con la S maiuscola si dimentica certe volte di piaghe, dolori e tristezze che ci sono dietro a qualche cosa che invece poi veniva considerato per allegria, una cosa bella, no? Però quante donne hanno dovuto in silenzio pagare per questa cosa. Scusate questa notizia finale così.
Pro donne.
Beh, insomma, voglio dire, ricordiamoci anche queste, perché si parla di tante cose, ma poi la storia ce ne ha altre che non vengono mai sottolineate in fondo, no?
Allora, questa è la nostra rubrica oggi dedicata all'inaugurazione della manifattura di tabacco nel 1865. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.